Bene, adesso in un certo senso
non ci sia una crisi di identità.
è che non ci sia una crisi di identità, è vero? In questo processo di costruzione delle identità, appunto, dai problemi, diciamo così, dell'identità della politica al futuro, del Trattato Costituzionale Europeo e in un certo senso proprio di nuovo l'identità internazionale dell'Europa. Questo è il tema di cui ci parla Lucia Serena Rossi, Università di Bologna, qui do subito
Innanzitutto, veramente grazie a Mario Carlò di avermi coinvolto in questo convegno. Trovo veramente molto stimolante, come non mi succedeva da tanto tempo, ritrovarmi veramente a riflettere da tanti punti di vista diversi da quelli a cui sono abituata, non solo giurista, ma veramente, come dicevi tu, oggi ho realizzato una convergenza molto, molto interessante e stimolante per la. In quest'ottica qualcosa sui giuristi, visto che ogni disciplina si è in qualche modo presentata, cosa facciamo noi? Noi siamo, diciamo, degli studiosi degli strumenti, le norme per noi sono degli strumenti, dateci un obiettivo e noi vi troveremo lo strumento, o dateci lo strumento e noi vi diremo qual è il risultato che quello strumento può ottenere. E nel fare questo noi teniamo conto non solo ovviamente di quello che c'è scritto nelle norme, ma soprattutto teniamo conto di tutte le possibili interpretazioni di quelle norme, e per fare questo noi guardiamo molto alla giurisprudenza e anche alla prassi applicativa. Ecco perché a volte forse sconfiniamo nel terreno dei politologi, perché per noi le istituzioni, la prassi delle istituzioni sono assolutamente fondamentali proprio per capire come certi strumenti vengono elaborati, come vengono utilizzati, quali sono i poteri, gli scopi che stanno dietro a queste norme, eccetera. E normalmente siamo anche piuttosto precisi nel linguaggio. Diceva il professor Cerutti, questo titolo è sbagliato. Ebbene sì, ma non l'ho scelto io, ecco perché io non sono anzi, quando ho visto questo titolo ho attribuito proprio alla mix delle varie discipline una certa così fuzziness, anche una certa vaghezza di questo concetto. Comunque è vero che non si può parlare di identità internazionale, ma piuttosto di una proiezione internazionale dell'identità europea, di una percezione dal punto di vista internazionale dell'esterno dell'identità. Detto questo, la domanda a cui bisogna giustamente rispondere a questo punto è quella che poneva il professor Terò stamattina: ma questa Costituzione, questo trattato costituzionale è necessario veramente? E lui stesso, sconfinato nel terreno di noi giuristi, ci ricordava che di fatto una Costituzione l'abbiamo già, anche se non è scritta, e infatti i giuristi da molti anni sostengono che c'è già una Costituzione materiale. E quindi questo trattato costituzionale avrebbe innanzitutto una funzione di portare alla luce, di scrivere, di svelare quello che è noto forse a pochi, appunto agli studiosi, cioè il fatto che di fatto negli anni, per prassi, si è costruita una Costituzione materiale. Ma per venire all'oggetto specifico di questo convegno, potenza civile è etichetta che Mario Delò ha dato all'Unione Europea, quindi è lui che ci deve dire cos'è potenza civile. Noi possiamo dalle nostre varie discipline cercare di dire cos'è secondo noi la potenza civile, ma in fondo l'interprete autentico è lui. C'è anche la forza gentile di Padoa-Schioppa, sarebbe interessante che tu ci facessi e non credo che sia una questione di amorini e di angioletti, perché Padoa-Schioppa è molto di sostanza. La potenza civile per un giurista, ho molto apprezzato l'ultima discussione Loretto, ho molto apprezzato tutti i vari punti e sono proprio le sponde su cui noi giuristi ci appoggiamo, cioè effettivamente per noi il concetto di civiltà è innanzitutto un concetto di rule of law, cioè di stato di diritto in senso molto ampio, di rispetto di regole, di anche creazione di un sistema di regole. E come è stato detto anche stamattina, la proiezione esterna di questa rule of law nel caso dell'Unione Europea è particolarmente evidente. L'Unione Europea è un modello di organizzazione, di relazioni tra un certo numero di stati che poi si è ampliato, e questi stati tendono a riprodurre le stesse modalità di questa relazione anche sul piano esterno. E dunque il rispetto del diritto internazionale, e dunque appunto, come si diceva, la procedimentalizzazione dei conflitti, la cercare di risolvere conflitti attraverso vie diplomatiche, attraverso la creazione di tribunali internazionali, attraverso il multilateralismo, quindi cercare di riprodurre questo modello su scala internazionale. Io ho recentemente curato un libro sulle organizzazioni internazionali come strumento di governo multilaterale, e questa idea mi è proprio venuta partendo dall'Unione Europea, perché effettivamente se noi analizziamo il diritto internazionale oggi e lo paragoniamo a quello che era 50 anni fa, ci accorgiamo che c'è una strutturazione del tessuto delle norme internazionali che nasce proprio e che è proprio dovuto al ruolo delle organizzazioni internazionali e più in generale del multilateralismo, perché ci sono tanti accordi internazionali multilaterali che non presuppongono necessariamente anche un'organizzazione internazionale. E l'Unione Europea in questo è inserita appieno in questo processo ed è quasi una delle sue principali ragioni dell'azione esterna. Da qui per esempio l'appoggio al Tribunale Penale Internazionale, agli accordi di Kyoto, sono tutte attività qualificanti, secondo me, che vanno oltre l'azione di aiuto allo sviluppo, di cooperazione, e vedo in questo senso anche una crescita, un'evoluzione. L'aiuto allo sviluppo in fondo è erede la proiezione esterna del mercato, della comunità. Il multilateralismo spinto e deciso è la proiezione dell'Unione, di una crescita anche politica interna, esterna. Speriamo che l'azione in Libano sia la proiezione anche di una comunanza sul piano della politica estera, che è uno degli ultimi grandi tabù che rimangono ancora da infrangere per gli Stati Uniti. E allora con tutto questo il trattato costituzionale come si pone? È veramente uno strumento, direi, chiediamoci innanzitutto se è uno strumento sufficiente. La risposta è no. Lo strumento del trattato costituzionale non è sicuramente sufficiente a creare una forte dimensione esterna dell'identità europea. Anche se è vero che dagli eurobarometri risulta che per i cittadini europei un grande fattore di identità sarebbe costituito da una presenza forte dell'Unione sul piano esterno. Quindi tutto quello che rafforza l'Unione sul piano esterno può essere anche visto in termini di identità interna, di senso di appartenenza dei cittadini che sarebbe rafforzato. Allora, sicuramente il trattato costituzionale non è sufficiente, è necessario. Ci sono in questi giorni, Boracetti poi se ne occuperà più in dettaglio di me, delle proposte alternative, cioè il piano B di Andrew Duff, che tutti potete leggere, è pubblicato sul sito di Notre Europe, che è un grandissimo sforzo intellettuale, che contiene anche delle soluzioni intelligenti in molti punti. Il trattato costituzionale è una delle scelte possibili, non è l'unica, ma è quella che abbiamo in questo momento sotto mano e che abbiamo fatto tanta fatica ad ottenere. Dunque, è vero che è migliorabile, lo stesso adesso dirò alcune cose proprio sul profilo esterno, però è vero anche che sono possibili altri sforzi come quello meritevolissimo che ho compiuto in questi giorni in Giudate. Abbiamo anche avuto sempre in questi giorni una relazione di Jolaine sul costo della non costituzione, che dice che dobbiamo assolutamente salvare la costituzione. Quindi ci sono varie tesi in questo momento. Tutte dicono, convergono nel sostenere che il trattato costituzionale è perfettibile, ma comunque molto importante, ed è un punto, se non di arrivo, almeno di partenza. Questo è sicuro. Il trattato costituzionale, anche se non entrerà in vigore, non farà la fine del progetto Spinelli, perché è comunque un trattato firmato e ratificato in molti Stati membri. Quindi è già parte, in qualche modo, forse a livello di soft law, del diritto degli Stati membri. Penso alla Carta dei diritti fondamentali. La Carta dei diritti fondamentali ha già acquisito un grado di soft law, cioè un diritto apparentemente non vincolante, ma che viene applicato dalla Corte di giustizia e dai giudici nazionali. Abbiamo moltissime pronunce dei giudici nazionali che applicano la Carta di Nizza, parte 2 del trattato costituzionale. e quindi la prassi scavalca. Detto questo, è comunque uno strumento utile il trattato costituzionale, e proprio sul profilo esterno è utile soprattutto, a mio avviso, per gli obiettivi che esso fissa. Si discute soprattutto del ministro affari esteri, del presidente del Consiglio europeo, della personalità giuridica dell'Unione. I giuristi sono un po' smaliziati e scettici verso questi istituti. Per esempio, il rappresentante giuridico dell'Unione, sinceramente, che ci sia o non ci sia, in pratica cambia poco. L'Unione già conclude accordi internazionali. Dunque, a cosa serve avere? Serve a solo per dire che la via che ce l'ha, ma comunque dal punto di vista giuridico cambia poco. Il ministro deve fare, il presidente del Consiglio europeo, prima, che cosa farà il presidente del Consiglio europeo? Non credo che farà moltissimo. È un signore che non è un capo di Stato e di governo, che deve presiedere un consesso di capi di Stato e di governo in carica. Gli lasceranno fare qualcosa, gli lasceranno fare da super segretario. Poi comunque sul piano della rappresentanza esterna dovrà dividere le sue, diciamo così, apparizioni con il ministro degli affari esteri e col presidente della commissione. Il ministro degli affari esteri. Io sono personalmente un po' scettica sull'introduzione del ministro degli affari esteri, perché penso che effettivamente potrà avere maggiori funzioni di coordinamento di quello che oggi il signor Pesca, l'alto rappresentante per la Pesca. Però i problemi sono due. Il primo nel Consiglio e il secondo nella Commissione. Nel Consiglio si decide per lo più all'unanimità, anche col trattato costituzionale. Ora, se non c'è una posizione comune, il ministro degli esteri che cosa può fare? Niente. Può solo cercare il consenso. Ma non è lui che farà la posizione comune se questa posizione non c'è, se non c'è una convergenza. Sotto il profilo della Commissione introduciamo l'elemento intergovernativo dentro un organo comunitario, nel cuore del metodo comunitario, nell'organo che deve essere imparziale, introduciamo un signore che viene nominato dal Consiglio europeo, con il consenso del Presidente della Commissione, può essere rimosso solo per le stesse modalità. Rischia di diventare l'alter ego del Presidente della Commissione, perché sarà molto potente, curerà tutte le relazioni esterne, quindi non solo la PESC, ma anche la politica commerciale, apparentemente, l'aiuto allo sviluppo, e inoltre tutti i profili esterni delle competenze interne, per esempio un accordo internazionale in materia di trasporti. Dunque avrà da dire la sua su tutto. Introduciamo dunque questo elemento che rischia appunto di essere, inoltre avrà il servizio diplomatico europeo, la sua dipendenza, una figura molto forte, il che ha dei pro, ma può avere anche dei contro in termini di conflitti interni alla Commissione. Quando dico queste cose qui mi dicono, ma perché Solana dovrebbe fare questo? E io dico, forse Solana, pensate se fosse lei il ministro degli affari esteri. Molto dipenderà dalla persona che esiste. Ecco, detto questo, viene invece sottovalutato usualmente nel dibattito quel catalogo di principi fondamentali dell'azione esterna, l'articolo 392 della Costituzione, che secondo me è importantissimo. Perché qui abbiamo veramente un lungo catalogo in cui si parla di diritti fondamentali, di cooperazione multilaterale, di rispetto del diritto internazionale, e il fatto che sia questo catalogo messo qui nel Trattato Costituzionale come principi ispiratori di tutta l'azione esterna dell'Unione, quindi la politica commerciale, della pesca, della politica di difesa, della cooperazione allo sviluppo, questo fa sì che da un punto di vista giuridico questi principi hanno un valore estremamente importante, potrebbero essere utilizzati per annullare degli atti che contrastano con questi principi. E c'è anche, secondo me, un significato politico molto importante, perché questi principi stanno qui dopo che l'Europa si è spaccata con la lettera degli 8. Qui c'è scritto che bisogna che l'Unione Europea promuove il multilateralismo, il Tribunale Internazionale, il diritto e il rispetto del diritto internazionale. Dunque questo è, secondo me, un punto di partenza molto prezioso e che rimane e che spero sarà ripreso da qualunque cosa debba eventualmente sostituire il trattato costituzionale. L'ultimo punto è quello degli allargamenti. Identità muro, identità specchio, io certo non propendo per costruire un'identità con funzione di muro, dico solo che questa è una spiegazione del fatto che probabilmente sino all'ultimo allargamento sono i cittadini dell'Unione Europea che hanno concepito la loro identità come un mondo. Perché questo spaesamento, questa perdita di confini che è derivato dall'ultimo allargamento, a mio avviso significa che nella loro testa l'identità era un muro. Io non dico che noi dobbiamo promuovere un'identità come un mondo, assolutamente no, dico solo che da quello che mi sembra, per la reazione che c'è stata spropositata a questo allargamento, probabilmente sino a questo momento l'identità era la più comoda, la più facile, la più semplice da trovare, quella per contrapposizione. Vero è che ora bisogna costruire un altro tipo di identità. Chi la costruisce, come la si costruisce? Forse con la prassi, l'orgoglio di appartenere a qualcosa, l'orgoglio di essere europei. Come lo costruiamo questo orgoglio di essere europei, cercando di far fare all'Unione Europea quello che i cittadini vogliono. Si è detto appunto le politiche sociali. Il trattato costituzionale è uno strumento giuridico, però può essere anche, quindi come due strumenti giuridici ha dei limiti, non è negli strumenti giuridici che si trova l'identità, però può aiutare a rispecchiarsi, può aiutare a costruire questo effetto specchio. Questo comune documento che ci richiama i nostri valori fondamentali, che mette degli obiettivi in termini di valori, per esempio all'azione esterna. Tutto questo può contribuire, certo non è sufficiente. Dunque io sono moderatamente ottimista sul potere di questi strumenti. Naturalmente quando mi sparo di crisi economica, di globalizzazione, il giurista retra, questa volta sì, sparo di scatto, perché qui sono altri problemi che forse questo, a mio avviso, rischiano di travolgere, almeno nel breve periodo, una costruzione del futuro dell'Unione in termini soddisfacenti per i cittadini. Ecco, io mi fermerei qui.
Generale più finita l'Unione Europea, io ascoltandolo mi noto sempre più, ma è stato già detto qualcosa questa mattina, molte similitudini alla Jugoslavia dei fine anni 70, e invece sì, bisognerà che ne discuteremo, ma io ascoltando mi si rizzano i capelli e penso a quell'epoca che ho vissuto, visto che ero preso là, e quindi so di quali meccanismi e soprattutto nell'incapacità della governance, perché quello che sta venendo fuori è questo, l'incapacità della governance europea. Poi ne parleremo, perché su questo breve. Prego!
No, volevo già dirlo stamattina, ma ho detto prima di te, allora, nel DNA dell'Unione Europea e della comunità c'è il ripudio della violenza come modo di risoluzione dei conflitti. Questo, se non altro, rispetto alla Jugoslavia, mi sembra una bella.
Ma non è questo il punto, è tutta la non governabilità dei meccanismi, allora, quello che sta venendo fuori, questo è quello che sta venendo fuori. Cioè, voi vi fissate sulla violenza, ma la violenza è arrivata negli anni 90, 91, alla fine del processo. Noi stiamo parlando di quando la violenza non c'era affatto. Questo è il punto. La parola per la gente.
Ma io per sparigliare un pochettino potrei fare riferimento al parametro della Jugoslavia preso da Paolo Lubitz